Il racconto della passione dei capitoli 18 e 19, vi dicevo già precedentemente che i capitoli 13 a 17 ci parlano di quello che avviene durante l'ultima cena. Per l'Evangelista Giovanni il racconto della passione, così come lo abbiamo definito attraverso la lettura delle pagine del Vangelo secondo Marco, e quella sua conversione in Italia, che va da Betania fino al sepolcro, il racconto della passione qui è impostato secondo un altro schema. Dunque, quello che avviene nell'ultima cena già è dato acquisito dal capitolo 18, inizio del capitolo, fino anche nel capitolo 19, e abbiamo a che fare con una vicenda che si sviluppa in 5 tappe. Anche in questo caso c'è una struttura, è una struttura che anche in questo caso ha un valore di uno schema concentrico, e vale la pena subito di individuare una cornice che possiamo comunque in questo caso ridurre all'uso di un termine che ha un evidente valore simbolico, inconfondibile. Perché? Leggo prima sezione del racconto, dal versetto 1 al versetto 11, leggo dall'inizio. Detto questo, Gesù uscì, dunque non più nel cenacolo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, ecco il termine, giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Dunque, quello che negli altri Vangeli si chiama Getsemani o le pendici del Monte degli Ulivi, qui si chiama per l'Evangelista Giovanni giardino, kippos, giardino, e il termine giardino è un termine teologicamente carico di un significato importantissimo, perché siamo rimandati al giardino delle origini. Dunque abbiamo a che fare con una vicenda che effettivamente determina l'accesso al giardino nel senso pregnante del termine, il giardino della vita. Se voi, sfogliando le pagine, arrivate alla fine del capitolo 19, l'ultima sezione, la quinta, nei versetti da 38 in poi, il capitolo 19, E qui veniamo a sapere che interviene Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, di nascosto, e chiede la salma, gli viene concesso. Interviene anche Nicodemo, qui, versetto 39, un personaggio di cui l'Evangelista Giovanni ha parlato precedentemente in due occasioni. Interviene questo Nicodemo, il quale, notate bene, si porta con sé una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, una quantità enorme, perché nel Vangelo secondo Giovanni questo unguento è versato sul cadavere nel momento in cui viene sepolto, mentre nel racconto di cui ci siamo occupati il cadavere è sepolto e poi le donne pensano a ungerlo il primo giorno dopo il sabato, quando si recano all'alba lì dove è stata deposta la salma. Ed ecco che qui, vedete, leggiamo che versetto 41: nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, cioè la vigilia del sabato, perché quel sepolcro era vicino. Dunque, il termine giardino compare all'inizio del capitolo 18, alla fine del capitolo 19. Ecco la cornice. Tutto quello che avviene adesso è da interpretare in relazione al giardino della vita. A questo riguardo, naturalmente, il richiamo al secondo racconto della creazione, Genesi capitolo 2, e poi anche Genesi capitolo 3, il giardino da cui i progenitori sono stati estromessi. Ma un richiamo anche, ancora una volta, al Cantico dei Cantici. Il giardino è un quadro di riferimento costantemente presente nei poemi che celebrano l'amore tra il diletto e la creatura amata. Il giardino della vita. E oltretutto, un piccolo salto in avanti, ma subito ritorniamo al punto. Oltretutto, voi ricordate che nel capitolo 20, dunque siamo già al di là del racconto della passione, Maria di Magdala si reca al sepolcro, è vuoto, è aperto, corre dai discepoli, i discepoli si recano al sepolcro, constatano, dopodiché rimane Maria di Magdala in lacrime. E capitolo 20, versetto 14, Gesù in piedi alle sue spalle. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, versetto 15, pensando che fosse il custode del giardino, il Kipuros, dice: dove l'hai messo? L'hai spostato tu? Cerca il cadavere. E in realtà incontra il Kipuros, cioè il giardiniere, e lei pensa che fosse il giardiniere, ma è veramente il giardiniere, cioè il custode del giardino. E allora vedete quando il Signore vivente chiama per nome Maria, lei si rivolge a lui in un atto di totale affidamento. È vero, siamo ritornati al giardino, il custode del giardino, il giardiniere, ecco il giardino della vita. Tutto quello che avviene nel racconto della passione dunque è da interpretare in questa chiave teologica che è così ricapitolativa di tutto e così entusiasmante. D'altra parte il racconto della passione, con tutto il dramma che pone in evidenza. La prima sezione nel giardino, al di là del torrente Cedron, dove Gesù si è ritirato con i suoi discepoli. E lì si presenta Giuda e Gesù viene arrestato. Chi cercate? Gesù di Nazareth. Quando Gesù risponde, dice: sono io. Vedete qui nel versetto 5? In realtà quel sono io è io sono. Io sono. Io sono. Più volte nel Vangelo secondo Giovanni abbiamo a che fare con affermazioni che risuonano dotate di quella straordinaria potenza teologica che deriva da tutta la rivelazione antico-testamentaria, a partire dalla rivelazione a Mosè del nome santo. Io sono. Io sono. E tutti stramazzano a terra qui. C'è anche Giuda, indietreggiano, cadono a terra. Dopodiché non si parla più di Giuda. Chi cercate? Gesù di Nazareth. Io sono. E così si adempie la parola che egli aveva detto. Versetto 9. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. E allora interviene Simon Pietro, ma Gesù lo rimette al suo posto, ecco, è il figlio nel giardino, è il nuovo Adamo nel giardino. L'antico Adamo nel giardino si nascose, il nuovo Adamo, Gesù, nel giardino si presenta. Io sono. L'antico Adamo si è tirato indietro, il nuovo Adamo si fa avanti e dice: io sono. La seconda sezione, vedete, a questa prima sezione subito bisogna collegare la quinta sezione, quella che già abbiamo intravisto, sepoltura, e in quella quinta sezione Gesù sepolto in un luogo che è interno a un giardino, per l'Evangelista Giovanni già è avvenuto il versamento di una abbondanza straordinaria di profumi, mirra e aloe, 100 libbre. E dunque il rimando al Cantico dei Cantici è inconfondibile, non c'è da dubitarne. L'esalazione dei profumi, avevamo dato uno sguardo a alcuni versetti del Cantico in questi giorni. Seconda sezione, siamo alle prese con l'autorità giudaica. Dal versetto 12 al versetto 27. La sezione è costruita per brani, il trasferimento dal giardino fino alla casa del sommo sacerdote, e poi veniamo a sapere di Simon Pietro, versetto 15, che seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Già, un altro discepolo che qui è anonimo, ma è quell'altro discepolo che in altri momenti viene senz'altro identificato, restando anonimo, come il discepolo amico del Signore. Pietro, l'altro discepolo, l'amico del Signore, l'anonimo. E questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote. Entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote e Pietro si fermò fuori. E poi quell'altro discepolo, che è noto al sommo sacerdote, è una scena un po' curiosa su cui bisognerebbe riflettere. Esce per portarsi appresso Pietro dentro al cortile. E la giovane portinaia dice a Pietro: ma non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? E Pietro nega. Vedete che si sposta poi l'attenzione, nel versetto 25, Pietro stava là per scaldarsi, era freddo, il fuoco è acceso. Sei anche tu? No. E allora un altro dei servi: ti ho forse visto nel giardino? No. E il gallo cantò. Vedete che all'interno di questi due brani che descrivono il triplice rinnegamento di Pietro, ma c'è di mezzo il richiamo a quell'altro discepolo che qui poi non compare più. E all'interno la conversazione tra il sommo sacerdote e Gesù. Prima di dare uno sguardo a questi versetti da 19 a 24, ritorniamo per un momento al versetto 14. Caifa, sommo sacerdote, era genero di Anna, che è stato altro sommo sacerdote. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è meglio che un uomo solo muoia per il popolo. E questo leggevamo alla fine del capitolo 11. Ed è un'affermazione che bisogna prendere in esame con un po' di attenzione, perché vedete, Caifa sentenziato a suo tempo,
L'occasione fu la resurrezione di Lazzaro. E allora Caifa sentenziò che Gesù doveva morire per il bene del popolo, solo, che è una sentenza di morte che rileva nell'evento della morte la stretta della solitudine. Si muore da soli, la morte è la riduzione per eccellenza alla solitudine, è la riduzione per eccellenza alla impossibilità di relazioni. Quella che chiamiamo solitudine nell'esperienza corrente è comunque sempre esperienza che si inserisce nel contesto in cui altre relazioni sono comunque attive, ma nella morte le relazioni sono interrotte. È la definizione della solitudine la morte. E allora Caifa ha sentenziato che deve morire da solo lui, e allora se non si muore solo lui, Caifa ha affermato, il popolo ne trarrà un vantaggio. E vedete che qui adesso la narrazione prende questa piega che acquista una straordinaria rilevanza teologica, noi ne siamo già consapevoli, e cioè Caifa ha sentenziato, deve morire da solo e sarà lui incatenato, rinchiuso dentro la solitudine della morte per il bene del popolo. In realtà quel modo di morire di Gesù è il modo di non isolarsi in una prigione dove la solitudine interrompe le relazioni, ma quel modo di morire di Gesù fa di lui lo sposo dell'umanità, fa di lui il protagonista della comunione per eccellenza, della comunione aperta alla dimensione dell'universale. In quel morire non è isolato, non è chiuso nella solitudine, non è in quanto viene condannato a morte che allora il popolo entrerà un vantaggio, ma è proprio in quel suo modo di morire che diventa protagonista di quell'evento nuziale per cui sposa l'umano, tutto l'umano e nessuna salute. Era, ma guarda un po', ciao, come andate?
Scusate l'interruzione.
No. Sposa l'umano, e quindi qui è un evento iniziale quello che si prepara, vedete, questa è prerogativa inconfondibile del linguaggio teologico. Voi fermate con noi oggi a pranzo, sì, almeno a pranzo, a messa, a mezzogiorno abbiamo la messa,
va bene.
Insomma, persone devote di Gesù.
Grazie, va bene. Grazie.
Adesso noi stiamo finendo il nostro lavoro di questi giorni. E una connotazione teologica tipica del linguaggio del nostro evangelista Giovanni. L'evento pasquale è un evento nuziale. Il suo modo di morire e di sconfiggere la morte in virtù di un atto d'amore coincide con una relazione nuziale ormai instaurata in maniera indissolubile. È il nuovo Adamo, cioè è lo sposo della nuova umanità. È da lui, è quello che poi l'Evangelista descrive nella quarta sezione, e c'è bisogno che adesso leggiamo per esteso quei versetti, ma quando dal fianco di Gesù dormiente, perché pende ormai il cadavere dalla croce, esce sangue d'acqua. È il nuovo Adamo, ha sposato l'umanità.
quel suo modo di morire è sigillo nuziale, sigillo di comunione universale. Non è vero che nella morte adesso è finalmente, secondo la sentenza di Caifa, ridotta a una solitudine per cui noi ne trarremo un vantaggio, ma in quel suo modo di morire ha instaurato il rapporto che è aperto alla comunione con tutti gli uomini, perché tutti gli uomini muoiono. Tutti gli uomini muoiono, ha sposato l'umanità, è la nuova umanità che nasce dal fianco da cui scaturisce sangue ed acqua, il fianco del dormiente, il nuovo Adamo. In realtà, vedete, siamo nel giardino. Nessun uomo, dice il nostro Evangelista Giovanni, muore più solo. Nessun uomo muore solo, qualunque essere umano che muore, inevitabilmente muore, ma nella solitudine è sposato. Questa è, vedete, questa è un'ulteriore chiarificazione, un'ulteriore determinazione, specificazione di quel che significa giardino. Giardino della vita, laddove nessun uomo muore più da solo. E quando qui, vedete adesso, il sommo sacerdote interroga Gesù, versetto 19, riguardo ai discepoli, dottrina, dice: ma io ho parlato nel mondo apertamente, dice Gesù, non ho detto nulla di nascosto, interroga quelli che hanno udito, e viene rimproverato per questo, ed ecco, da Caifa è stato poi spostato per dialogare con Anna, il suocero di Caifa, e Anna, vedete, lo disprezza brutalmente per come Gesù rivendica il suo titolo di maestro. Attenzione, perché questo titolo di maestro che Gesù adesso rivendica per sé, io ho insegnato apertamente, questo titolo di maestro coincide con quel titolo nuziale su cui richiamavo la vostra attenzione poco fa. Gesù, nel suo modo di essere maestro, ha sposato l'umanità, è quello che adesso trova compimento pieno e dotato di una efficacia ecumenica nel suo modo di morire. E sono maestro, tant'è vero, vedete, che qui la sezione è impostata in maniera tale che Gesù maestro è lo sposo e Pietro discepolo rifiuta di essere discepolo, ed è non soltanto rifiuta di conoscere, ma prendete il versetto 25: Pietro stava là a scaldarsi e gli dissero: ma non sei anche tu dei suoi discepoli? Il punto è questo, vedete, che Pietro nega: non ti ho visto con lui nel giardino? No. Il maestro ha sposato i discepoli, il discepolo si ritrae, nega la relazione con il maestro. Vedete, noi siamo dentro a questo dramma che già è impostato in maniera da dimostrare che proprio quel ritirarsi nella solitudine da parte del discepolo che rifiuta il maestro, in quella solitudine è sposato. È il mistero per eccellenza, ma è il vero mistero, è il mistero della Pasqua redentiva del Signore, che ha sposato l'umanità laddove l'umanità è sconfitta, dove l'umanità è derritta, dove l'umanità è prigioniera delle conseguenze del proprio rifiuto. È il maestro. Questo fatto che alla figura del maestro sia attribuito un
una fisionomia nuziale, in realtà non compare solo nel Vangelo secondo Giovanni. Ricordate che anche nei Vangeli sinottici c'è quel momento in cui i farisei protestano e dicono: perché i tuoi discepoli non digiunano? I discepoli dei farisei digiunano, i discepoli di Giovanni Battista digiunano, perché dice, non può digiunare perché lo sposo è con loro. Vedete, qui siamo nei Vangeli sinottici. La figura del maestro è dotata di una valenza nuziale. La relazione magistrale non è soltanto funzione alla trasmissione di contenuti didattici, la funzione magistrale, la presenza magistrale, la figura magistrale è illustrata da Gesù in forma esemplare come riferimento che testimonia il valore di una comunione che riempie la vita. Fatto sta, vedete, che la sezione centrale, ecco, è quella più ampia ed è quella che ci parla di quello che avviene quando Gesù è davanti a Pilato, dal versetto 28, da Caifa al pretorio Pilato, metà del versetto 28, da qui fino al capitolo 19, versetto 16. E la sezione centrale si sviluppa in sette quadri. Sette quadri che sono facilmente riconoscibili perché Gesù è introdotto nel pretorio, ma gli accusatori restano fuori perché devono mantenere una condizione di purità in vista della festa. E se entrano nel pretorio si contaminano, restano fuori. Allora Pilato, dentro al pretorio, parla con Gesù, esce, entra, esce, entra, esce. Sette quadri. C'è un particolare che adesso richiamo, ma che già è presente nelle pagine che precedono, un particolare che riguarda l'attenzione che l'Evangelista Giovanni, raccontando, conferisce alla progressiva funzione illuminatrice di una presenza che, vedete, passa attraverso gli strumenti empirici in base ai quali si illumina la scena del mondo, ma c'è una presenza che ha il valore di una luce che irrompe in modo tale da penetrare nelle tenebre. Vedete, nella prima sezione, quella che si svolge al di là del Cedron, quando leggevamo della turba di personaggi incaricati di arrestarlo, vedete il versetto 4: Giuda, preso un distaccamento di soldati delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lampade, torce e armi. Poi questa presenza di metalli che diventano riflessi di luce, c'è un luccichio nel buio della notte, in quel momento di turbamento profondo, c'è un punto di luce, è una scena rembrandtiana questa, lanterne, torce, armi. Nella seconda sezione, ricordate il fuoco attorno al quale si scaldano quelli che dimorano nel cortile del palazzo, e anche Pietro, e anche Pietro stava a scaldarsi, e dunque Pietro viene riconosciuto
da quello scintillio che ha perforato la notte in cui Gesù viene arrestato, alla fiamma che arde nel cortile del sommo sacerdote in piena notte, dove, quando fa freddo, e Pietro viene riconosciuto e rifiuta di essere discepolo, si rintana nella solitudine, da dove esattamente il maestro insegue e riconosce come suoi i discepoli traditori. Adesso vedete, terza sezione, la nostra, in sette quadri, quando leggiamo nel versetto 28 che era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, era l'alba. E se voi con lo sguardo già arrivate al versetto 14, era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno. Vedete che il processo davanti a Pilato avviene nel corso delle ore che vanno dall'alba a mezzogiorno. È l'avanzata progressiva della luce, qui è la luce nella sua espressione primaria, viene il sole, tutta la scena viene illustrata in base a questa progressiva vittoria della luce sulla tenebra, dall'alba a mezzogiorno. Ma vedete che questa attenzione alla luce nel racconto della Passione secondo Giovanni è perfettamente coerente con lo sviluppo degli eventi che conducono, settimo quadro, alla condanna a morte di Gesù, dall'alba a mezzogiorno, quando poi, vedete, nella sezione seguente si giunge al crepuscolo, al tramonto e quindi alla sepoltura. Nel giardino. Il progresso di quadro in quadro nella sezione centrale è manifestazione davvero suprema della sapienza catechetica del nostro evangelista Giovanni, nella conversazione con Pilato che va e che viene, ma cosa vuol dire regnare, ecco l'uomo, ecco Adamo, ecco l'uomo nuovo, e Pilato insospettito, preoccupato, evidente l'innocenza di Gesù. Arriviamo senz'altro al settimo quadro, in modo tale che leggiamo dal versetto 12 del capitolo 19. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono: se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale. Ecco, adesso Gesù era stato introdotto nel pretorio, adesso in pubblico, perché gli accusatori sono rimasti all'esterno, e lui sedette. Vedete che ci sono studiosi seri quali affermano che questo verbo sedette dovrebbe essere tradotto con fece sedere, nel senso, vedete, che Pilato vuole assumere un atteggiamento di disprezzo nei confronti degli accusatori. Allora, nel momento in cui, per necessità di cose, deve consegnare Gesù condannato a morte, in realtà tratta Gesù come se fosse lui intronizzato sullo scranno che è riservato all'autorità. Lo fece sedere nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno, e Pilato dice: ecco il vostro re. Scherzo. Nel momento in cui lui si è reso conto che già è così debole nell'esercizio del potere che deve obbedire alla folla che chiede ingiustamente di condannare l'innocente. Via, via, crocifiggilo! E allora metterò in croce il vostro re? non abbiamo altro reale in fuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Dall'alba a mezzogiorno. E vedete, questa condanna a morte di Gesù coincide con l'esplosione massima della luce, a partire da quella notte, attraverso quella notte. La sezione seguente è la quarta, che come già vi dicevo sta in contrappunto alla seconda. Allora vi dicevo, Gesù maestro, sposo, nessun uomo muore più solo, che ne dica il suo sacerdote, proprio in questo dimostra di essere estraneo alla novità che segna proprio il rivolgimento della vicenda umana, che non è più prigioniera di una condanna a morte, ma è strutturata ormai come ritorno al giardino della vita. Ebbene, qui adesso, quarta sezione, anche qui cinque quadri. Il primo quadro, dal versetto 17 al versetto 22, Gesù re, il re dei Giudei, è il crocifisso con tanto di titolo, e Pilato a questo riguardo, vedete, continua a mantenere quel suo atteggiamento sprezzante: è il re dei Giudei, ho scritto così e così deve stare, e l'ha condannato, innocente. Gesù re. Secondo quadro, dal versetto 23 al versetto 24, si dividono le vesti. Gesù, appeso alla croce, inchiodato, nudo, privato dei suoi vestiti, i vestiti vengono acquisiti dai soldati, in più c'è una tunica senza cuciture. Guardate che qui è implicita la citazione del Salmo 22, va bene, una tunica senza cuciture, questo è interessante, perché non se ne parlava precedentemente altrove. La tunica senza cuciture, vedete, è un abito che ha una inconfondibile qualità, che secondo la tradizione è riservata all'abbigliamento sacerdotale. L'abbigliamento dei sacerdoti è tessuto in modo tale che non ci siano cuciture. È tutto quello che ha a che fare con un ideale di purità. La cucitura dà l'idea che ci sono degli interstizi che potrebbero restare contaminati. Allora l'abbigliamento deve essere confezionato in modo tale che non ci sono cuciture. Ma quindi è la tunica di Gesù. È un abbigliamento sacerdotale, perché non è sacerdote nel senso di Aronne, nel senso mosaico, nel senso no. Ma allora è il vero sacerdote, non è quello, ma è sacerdote nel momento stesso in cui spogliato, adesso vedete, è protagonista dell'evento che fa del suo modo di morire il principio della comunione, l'esercizio della mediazione che instaura il rapporto della vita, che dal grembo del Dio vivente raggiunge la moltitudine umana, e raggiunge la moltitudine umana proprio lato dell'umanità è mortale. Spogliato. A questo riguardo, vedete che spostiamo momentaneamente l'attenzione. Il terzo quadro è quello centrale in questa sezione, dal versetto 25 al versetto 27, ci ritorneremo tra qualche momento, conosciamo bene questa scena. Il quarto quadro, nel secondo quadro, Gesù è spogliato, la tunica senza cuciture, sacerdotale. È sacerdote nudo, non perché è abbigliato in quella maniera, proprio all'opposto, ma è sacerdote. Cosa vuol dire? Versetto 28, quarto quadro. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la scrittura, ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca, e dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, è compiuto. Vedete, questa è un'affermazione che compete in maniera tipica al linguaggio sacerdotale, quando il sacerdote registra la purità, la correttezza, la motivazione positiva per procedere quando viene presentata una vittima per la celebrazione di un sacrificio. Il sacerdote controlla, deve essere perfetta, non può essere macchiata, non può essere zoppo, l'agnello deve essere perfetto, è compiuto. E chinato il capo spirò. Ecco, è compiuto tutto ciò che era stato scritto, è compiuto. Questo, vedete, è un richiamo evidentissimo all'esercizio del sacerdozio nel momento stesso in cui Gesù sta consegnando la morte, sta instaurando quel rapporto, quel contatto, quella mediazione che è la funzione tipica del sacerdozio. Consegnò lo spirito, chinato il capo spirò. Anche in questo caso il testo in greco pareto che un topnefma, consegnò lo spirito. Dal secondo quadro al quarto, il terzo quadro, quello centrale, e Gesù in dialogo con la madre e il discepolo amico. C'è anche di mezzo Maria di Cleofa, c'è di mezzo anche Maria di Magdala. E Gesù, vedendo la madre lì accanto a lei, il discepolo che gli amava, disse alla madre, donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo, ecco tua madre. Conosciamo bene questa scena, non c'è bisogno di commenti da parte mia. Notate che Gesù si rivolge a sua madre e dice, donna, vedi che tu stai partorendo. È la Madonna addolorata, è presente là dove il figlio crocifisso in quella maniera atroce sta morendo, e Gesù afferma, vedi che tu sei madre, stai partorendo. Perché? Perché quel modo di morire di Gesù è l'attuazione vittoriosa di un atto d'amore che in lui è rivelazione della vita che si manifesta ormai come capacità di relazione universale. Sei madre dell'umanità, sì, sei madre dell'umanità redenta, sì, ma perché sei madre di quel figlio che muore. Vedete che la Madonna addolorata, detto anche altre volte e anche in altri contesti, la Madonna addolorata non è la madre che piange perché ha perso un figlio. Madonna addolorata, poverella, ha perso un figlio, che dolore. È vero, ha perso un figlio, non si scherza. Ma Madonna addolorata sta partorendo nel dolore il figlio che vince la morte. Sta partorendo il risorto. La Madonna addolorata, è davvero, vedete che tutte le celebrazioni popolari della creda confronta. E la Madonna addolorata perde il manto nero, incontra il figlio risorto. Madonna addolorata non è il lamento devozionale di un culto deteriore, devoti sono abituati a piangere perché, ecco, allora tante madri perdono il figlio, ma c'è anche lei che ha perso il figlio, allora consoliamoci perché siamo... No, Madonna addolorata sta partorendo il risorto. Tanto è vero che... La Madonna vergine ha partorito senza dolore, la maternità virginale è una maternità senza dolore. Il dolore avviene nel momento in cui è madre del figlio che nel suo morire è generato, è madre del risorto. Ecco, dice, vedi, tu stai partorendo, madre,
stai partorendo l'umanità, perché vedete, il figlio vivente è lo sposo dell'umanità, che ormai è rigenerata in lui per quella vocazione alla vita che non morirà più. E allora il quinto quadro di questa sezione, dal versetto 31 al versetto 37, quando ormai Gesù pende cadavere dalla croce, bisogna spezzare le gambe dei crocifissi perché non possono restare appesi nel giorno di festa, e quando arrivano da Gesù gli incaricati si accorgono che Gesù è già morto, e allora uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia, versetto 34, e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera, e gli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisce la scrittura. Non gli sarà spezzata alcun osso. Vedete, è l'agnello di cui si parlava fin dall'Esodo, per la cena da celebrare nel corso di quella notte, quando quelli che erano schiavi in Egitto poi furono liberati. Non gli sarà spezzato alcun osso. E altro passo della scrittura, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, Zaccaria. Ecco, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Prima del tramonto, ecco il nuovo Adamo, ed ecco come il nuovo Adamo è il compagno che lega a sé l'umanità di ieri, di oggi e di sempre, laddove proprio il passaggio attraverso la morte diventa l'accesso al giardino della vita, e subito dopo la sepoltura. Quel giardino, finché Maria di Magdala si renderà conto che il custode del giardino la chiama per nome. E quel personaggio che si chiama Maria, vedete, è l'emblema che anticipa e già in qualche modo illustra in sé la vocazione alla vita nuova, nella pienezza definitiva per tutta l'umanità. Quando è interessante che si chiami Maria, che è Maria di Magdala, sì, ma è Maria, è l'umanità nuova, sposata. Ed è tutto il racconto, ma è un po' tutta la teologia di Giovanni, è segnata da questa proiezione nuziale, fino a quando nell'Apocalisse veniamo a sapere che l'agnello immolato e trionfante è lo sposo. Ho accelerato un po' le mie chiacchiere, ma vedete come quello schema ritorna, ma ritorna adesso nel caso di Giovanni davvero con una potenza teologica molto singolare. Dall'altra parte, come nel Vangelo secondo Luca, ogni evangelista ha una sua modalità di contemplazione del mistero. Questa suora si chiama Gloria. Viene da Reggio. Ma come mai non si parla?
Camiglia Tempi.
A Camiglia Tempi? Ah sì. Va bene. Allora prendono con noi. Allora.